Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all-purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now. Save big money at Menards.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo, no, buon pomeriggio popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek. Sapete che io pomeriggio, buonasera, mi confondo sempre, soprattutto a questo orario. Io sono Jared, l'ideatore di Talking Trek, e in compagnia con me c'è Max, il nostro capo redattore del nostro sito talkingtrek.it. Poi ci sono le nostre due esperte, oscuro errante di libri, e poi la nostra esperta di cinema Sofia. Ben collegati su Talking Trek e buon pomeriggio.
Beh, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Jared. Io come al solito sono qui per ricordarvi al solito gli avvisi dei social, quindi vi ricordo che le dirette le trovate in diretta appunto sia sul nostro canale di YouTube Talking Trek sia sulla pagina Facebook. La cosa che vi raccomando sempre è sul canale di YouTube iscrivetevi, attivate la campanellina per le notifiche, così non vi perdete neanche una diretta o un video. Su invece, per quanto riguarda invece Facebook, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina, mettete mi piace anche alla diretta, questo anche su anche su YouTube, e mi raccomando condividete e soprattutto commentate, perché ricordiamoci che i commenti del nostro pubblico sono sempre ben accetti e anzi sono un po' il fulcro. Oggi mi vedete in una location un po' diversa, sto facendo un po' lavori di casa, quindi
figurati io e Max. Abbiamo di nuovo cambiato l'arredamento.
Io rimango coerente con le sale macchine, sono passato dalla serie classica a The Next Generation e quindi mi ritrovate in sala macchine dell'Enterprise D.
Sì, io sono sempre in plancia, ho cambiato, ho cambiato diciamo astronave, però sono sempre qui. Dunque, salutiamo il nostro carissimo pubblico collegato con noi. Facciamo un bel balzo indietro e comincio dai primi. Saluto Shuela, saluto Assunta Viviani, poi saluto Davide Caldarelli, Giordano Braccalente, il nostro mitico William Paghini, sempre con noi, poi c'è Daniele Colantoni, ciao Daniele, Elvira Arcidiacono e Basta 666, bel nickname. Poi Marco Nazzaro, poi Roberto Politi, Mauro Vallanti, che ci dice: ben trovati ragazzi, lunga vita e prosperità a tutti e quattro. Lunga vita e prosperità anche a te. Rino Laimo, Daniele Amore che ci dice buonasera Daniele, però mi sa che buon pomeriggio.
Andiamo tutti nella stessa trappola.
Buon pomeriggio, buonasera anche a te. Poi Riccardo Nieri, aspetta che mi sono perso un attimino, Tino Barletta che Max conosce molto bene, Dario Quercia, Elvira Arcidiacono e poi c'è Positrone 76, anche questo è veramente un bel nickname. Poi Max, dammi una mano.
Andiamo poi a salutare Apri Vitera 23, buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio dottoressa Trek, penso che sia indirizzato a Sofia. E poi
mi piace,
abbiamo...
me lo stampo sulla maglietta.
Salutiamo Mario Randazzo, un salutone a tutti. Anna Banfi che ci dice ciao. Daniele Micheli che ciao a tutti e buon... Ecco, adesso il Klingon non ce la faccio.
Però interessante.
Dai, riesci a tradurlo, Chiara?
No, perché purtroppo con le chiusure dell'università non sono riuscita a seguire i corsi, magari l'anno prossimo.
Beh, però invitiamo Daniele a mandarci la traduzione, così facciamo il saluto completo. Possiamo scommettere magari su un oggi è un buon giorno per morire o qualcosa del genere? Vediamo, vediamo. Santino Romano. Santino Romano, salve ragazzi. Daniele Amore manda un messaggio a Giare, ti ringrazia che non ho detto buongiorno. Daniela Golantoni chiede se non c'è nessuno in sala macchine, quindi sei tu il capo ingegneri? Ma ingegnere, ma magari. Stefano Reali, che salutiamo con il suo buonasera a tutti. Davide Piccillo, ciao ragazzi, e ora cedo la parola a Sofia.
Ma dunque c'è il nostro Giuseppe Russo che ci dice un ciao, e quindi caro Giuseppe ciao anche a te. E abbiamo un'Assunta Viviani che ci fa, anzi che vi fa, perché io oggi sono degna dello sgabuzzino, che vi fa i complimenti per le scenografie. Mi sembra che poi siamo a posto, okay. Per salutare, direi che abbiamo salutato tutti.
Allora ragazzi, sicuramente prima o poi riusciamo a convincere anche le ragazze che sono sotto a cambiare scenografia e a mettere qualche cosa di adeguato. Bisogna attrezzarsi, ma piano piano ci riusciamo, vediamo che cosa viene fuori.
Dunque Max, procediamo con le foto del nostro pubblico, che ci ha mandato i loro gadget o i loro screenshot dai nostri gadget alert. Vediamo cosa ci hanno portato questa settimana.
Sì, allora, solo un secondo. Ecco qua.
Vai, aspetta.
Iniziamo con William Paghini che ci ha inviato una realizzazione inusuale, direi un Capitano Pike in versione barbuto, così come abbiamo visto Anson Mount in questi ultimi giorni in quarantena domestica, quindi dotato appunto di grande barba. E poi alcune immagini, alla sinistra troviamo ciò che probabilmente lui ha utilizzato come fondo schermo del telefono e un'immagine di repertorio invece alla destra di Times Square all'epoca degli anni 80, quando usciva Star Trek 5 al cinema, cosa che da noi non è mai successa. E poi passiamo ad Assunta Viviani che, mostrandoci due sue bellissime tazze della Destination Star Trek, la convention europea per antonomasia di Star Trek, aggiunge anche un po' di immagini tratte dalla precedente puntata. Abbiamo quindi noi quattro, mentre proponiamo i nostri gadget della settimana scorsa, più due momenti con due ospiti, nello specifico Davide Piccillo e William Paghini, che ci sono venuti a trovare durante la trasmissione con la modalità che applicheremo poi anche oggi. Continuiamo con Daniele Amore che, mentre guardava la nostra puntata, era in compagnia di quattro bellissime action figure che ti invidiamo profondamente. E poi abbiamo Davide Piccillo che ci ha proposto una carrellata di libri, la guida del signor Scott all'Enterprise, l'arte di Star Trek, le mappe stellari di Star Trek aggiornate a Enterprise, la cronologia di Star Trek, la cosiddetta storia del futuro, e poi il catalogo, diciamo, delle Ships of the Line, cioè tutte le navi della flotta aggiornato ogni anno, poi viene aggiornato e portato avanti, quindi ci sono diversi libri di questo genere.
Che belli, accidenti!
giustamente, è bello avere queste, queste pubblicazioni. Chiudiamo con Giusimo Rabito, che la, la scorsa settimana non ha potuto seguirci in diretta video, ma ci ha seguito in diretta audio, e perché era impegnata, come cita lei stessa, a fare la spesa, ma ci ha seguito con le cuffie, sempre fantastici. Grazie Giusi. Siamo curiosi di sapere cosa pensava la gente intorno a te mentre tu, magari gli altri non se ne accorgevano, per carità, però magari scappa un commento, un riferimento a quello che stiamo dicendo online e il cassiere davanti a te magari non capisce o chissà che cosa. Eravamo curiosi di sapere come è andata. E con questo chiudiamo la carrellata di immagini che ci avete mandato questa settimana inerenti ai vostri gadget e la puntata precedente.
Eh beh, io ringrazio come sempre tutti i nostri spettatori per questi magnifici gadget, ci fate proprio sentire la vicinanza a questo show. Poi abbiamo il discorso del sondaggio Telegram, che vi preannunciamo che questo, che lo scorso è anche l'ultimo, che per un po', diciamo, ci prendiamo una piccola pausa con il sondaggio, anche perché a forza di farlo tutte le volte poi cominciamo un po' a diventare monotono, mettiamola così. Comunque vediamo i risultati di questo sondaggio e li facciamo leggere stavolta ad Oscuro Errante.
Allora, vabbè, la serie classica direi che ha battuto le altre su tutta la linea, perché ha addirittura il 75% di persone che hanno avuto il modo di vedere la prima, come prima serie TV, la serie classica. Viene e stacca di veramente un sacco The Next Generation al secondo posto. Al terzo posto abbiamo a pari merito Enterprise e Voyager, seguiti da Deep Space Nine, Discovery, Picard, mentre nessuno sembra aver seguito la serie animata. Ho scelto Voyager perché effettivamente è la prima serie TV che ho visto. Voi ragazzi, Sofia?
Io la serie classica, perché come avevo già raccontato nella puntata precedente, facciamo un recap, sebbene comunque Jared avesse tentato di farmi vedere per prima cosa appunto Enterprise, io poi ho ceduto alle uniformi colorate della serie classica e quindi ho cominciato con quella. Max?
Come avevo anch'io anticipato nella precedente puntata, anagraficamente non potevo che iniziare che con la serie classica e quindi con quella ho iniziato il mio percorso lungo le stelle. Jared?
Anch'io ho cominciato con la serie no, ho cominciato con la serie nice. Purtroppo ragazzi.
Era per vedere se eravamo attenti, di la verità.
sì, ho cominciato in Enterprise. E vabbè. La storia la sapete, non voglio stare di nuovo a raccontarla, ci abbiamo dedicato un'intera diretta. Dunque Max, arriviamo adesso a questo punto all'argomento di questa, diciamo, trasmissione. Ma prima di aprire, diciamo, le nostre frequenze di chiamata, in cui tutti voi potrete, diciamo, partecipare, intanto raccontiamo quali sono le nostre uniformi di Star Trek preferite, quali consideriamo le peggiori, quali per ricordo magari siamo, diciamo, più legati. Quindi nel frattempo, se qualcuno di voi ci vuole scrivere per collegarsi poi alla diretta, appena finiamo il nostro giro vi facciamo collegare. Rispieghiamo, Max, come funziona?
Sì, dovete mandarci un messaggio alla chat privata, diciamo, Messenger su Facebook della pagina Talking Trek, chiedeteci di entrare in diretta a dire la vostra sulle uniformi di Star Trek, noi vi invieremo un link che dovrete seguire per potervi collegare con noi. Non è un ingresso diretto, nel senso che voi vi collegate al link ed entrate in coda, poi noi vi facciamo entrare quando è il momento appropriato. Per poter partecipare dovete avere o un account Facebook attivo o un'email di Gmail. Nel momento in cui vi chiede di introdurre una o l'altra, potete inserire appunto l'email di Gmail, che equivale all'account YouTube. Per se vedete il sito YouTube, non preoccupatevi. E entrerete nella nostra piattaforma di regia in attesa sull'applicazione che si chiama StreamYard, che è quella che utilizziamo per trasmettere. Quando sarà il vostro momento entrerete. Questo è tutto.
Perfetto, allora io direi di far cominciare le ragazze. Cominciamo sempre noi, facciamo cominciare le ragazze. Andiamo in ordine da Sofia, Oscuro Errante, okay. Max e poi parlo io. Quindi Sofia, qual è stata la tua, diciamo, no, qual è stata, qual è la tua uniforme preferita? Insomma, raccontaci un po'.
Ma allora, senti, parto dal presupposto che io in realtà molte uniformi magari non le ho ancora viste nel loro contesto all'interno di una serie, appunto, non avendo ancora mai visto la suddetta Enterprise interamente, non ho visto appunto Voyager, non ho visto Deep Space Nine, quindi diciamo che all'interno della loro serie di appartenenza non le ho mai viste. Però ci stavo ragionando anche prima, diciamo che non mi sento di dire, allora partiamo dal discorso delle uniformi che non mi piacciono, non mi sento di dire che c'è effettivamente un uniforme, almeno a livello estetico, che non mi piace, perché secondo me ogni uniforme ha motivo di essere in quel modo ed ha effettivamente un senso. Per esempio, anche magari un uniforme, diciamo, più... prendete con le pinze il termine, passatemelo, rozza, come può essere quella di Enterprise, che magari ricorda più che altro la tuta di un meccanico che effettivamente le tute spaziali o comunque l'uniforme a cui siamo abituati oggi. Secondo me, in quel contesto, funziona bene, perché alla fine comunque... si parla un po' delle origini, si parla dell'inizio, si parla del prima che tutto prima che tutto cominciò. Quindi non lo so, non, diciamo che faccio fatica a trovare un uniforme che non mi piace. Ma la mia uniforme preferita in assoluto è l'uniforme che viene fatta vedere per la prima volta nel film di Radikan. Le uniformi rosse per me sono meravigliose. Secondo me hanno, a parte che il colore è bellissimo, ma anche proprio il taglio, l'abbinamento, anche la presenza di questi, di tutta una serie di, diciamo, accessori aggiuntivi, come per esempio la cintura e anche il colletto, non lo so, mi piacciono particolarmente. Infatti, chissà, magari un giorno mi piacerebbe anche acquistarne una, vi dirò la verità. E poi subito dopo di quello, diciamo che penso che possano arrivare tranquillamente le uniformi della TNG e poi subito dopo le uniformi della serie classica. E, per dirla molto in soldoni, mi piacciono anche quelle di Discovery, però ripeto, quelle dei film, appunto dell'Iradicando in poi, hanno un loro appeal.
Passiamo ad Oscuro Errante, prego.
Grazie, allora... Partiamo fuori dalle divise che mi sono piaciute di meno, perché sono più facili. Ho apprezzato poco sia la divisa di Enterprise, sia quella di Discovery, ma lì sono gusti personali, semplicemente non le ho trovate del mio tipo, quelle di Discovery presenti su Discovery, non tanto quelle dell'Enterprise, che invece secondo me riprendono bene i modelli originali. E invece tra quelle che ho apprezzato, forse quella che mi piace di più è quella di Next Generation a partire dalla terza stagione, quindi quelle col colletto nero, la banda nera e poi dopo diciamo il corpo dei colori delle varie sezioni, seguite da quelle di Voyager e poi dopo quelle di DS9 dei film di The Next Generation. Una menzione speciale va sia all'alta divisa, all'alto uniforme che vediamo in Insurrection piuttosto che in Nemesis, sia alla divisa che vediamo in Star Trek Picard portata da Raffi e da appunto Picard quando lavoravano assieme quando prestavano assieme il servizio sulla stessa nave.
Perfetto.
A te la parola.
Beh, adesso Max.
Guardate, io parto subito dalle uniformi che mi piacciono di più in assoluto e sono concorde con Sofia nel scegliere quelle del film della serie classica, cioè le divise borgogna con la cintura, la spilla sul petto, la fascia sulla spalla e il sottogiacca di colori diversi sulla base delle varie sezioni di appartenenza. Le ritengo quelle che hanno in qualche modo... reso un vestito più completo in assoluto. E poi il colore è stupendo, la vestibilità anche, e hanno il pregio di non essere uniformi destinate solo a persone completamente in forma. Ecco. Possono essere tranquillamente indossate da persone anche un po' meno fuori forma e senza rendere imbarazzante indossarle. Come uniformi invece che gradisco in assoluto di meno, sono sempre nella stessa immagine, ecco qui, sono quelle del primo film di Star Trek, non quella indossata dall'ammiraglio Kirk, ma quella indossata da tutti gli altri. Trovo che invece queste abbiano proprio un modo di cadere addosso piuttosto imbarazzante, specialmente sulla vita, dove non viene posta una cintura, ma viene posto questo grosso dispositivo molto scomodo. E poi trovo anche che la scelta dei colori, fra tutte le gamme cromatiche utilizzate da le varie uniformi di Star Trek, sia terribile questo azzurro slavato, beige slavato, cioè, hanno reso delle uniformi che erano comunque di base molto colorate, sgargianti nella serie classica, e hanno ripreso molto colore dopo, piuttosto tristi. Ho una passione personale poi per alcune specifiche uniformi che si sono viste durante le varie stagioni. Ad esempio, mi piace molto il giacchetto da escursione di Picard nella serie TNG, non lo possiamo far vedere come immagine, però quello aperto davanti di pelle scamosciata, sì. Ecco, quello mi piaceva tantissimo. Come mi piacciono molto, anche se le trovo difficilissime da indossare, eccole qua, le alte uniformi di The Next Generation, i film, che sono molto marziali, proprio alta uniforme marziale, e quindi mi piacciono decisamente tanto. Jared, invece, la tua proposta?
Allora, intanto dico che le frequenze di chiamata sono aperte, quindi se vi volete prenotare nel frattempo in cui io parlo, fatelo. Dunque, allora, io, contrario a voi, le mie preferite, sembra una presa in giro, ma in realtà sono quelle di Discovery. L'ho amate dal primo momento, quando ho visto quella divisa di Discovery, quando ancora la serie doveva ancora uscire, io mi sono comprato l'uniforme per il cosplay. E comprarsi, chi fa cosplay lo sa, comprarsi l'uniforme prima dell'uscita della serie può essere una fregatura, perché se poi la serie non ti piace hai buttato i soldi. Però devo dire che le divise di Discovery mi sono piaciute un sacco. Ai tempi vestivo anche due tagli in meno, quindi erano belle aderenti. E quindi le mie preferite sono quelle di Discovery, anche quel colletto che magari sembra che è un po' stony, adesso ve lo faccio rivedere, aspetta Max, magari dammi una mano. Quel colletto su Discovery a me piace, anche su quelle di di Strange New Worlds, mettiamola così, anche su quelle di Pike, Spock, anche quelle le trovo molto 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 belle. Per legame affettivo sicuramente The Next Generation, ma non le ultime, ma quelle delle prime stagioni. Per legame affettivo sì, saranno state anche un po' bruttarelle, sembravano dei tutoni o dei pigiamoni, ma comunque per legame affettivo le ho trovate molto carine. Poi vi ho portato qui, adesso vi faccio vedere, un'altra divisa quando facevo cosplay che ho apprezzato molto, che sono quelle di Star Trek Beyond, che l'ho trovata un'evoluzione con quella della serie classica, rivisitata in stile moderno. Mi sono piaciute più queste qui che quelle di Star Trek 2009, perché quelle di Star Trek 2009 avevano un sacco di piccoli deltini qui, tantissimi piccoli deltini, che un po' mi sembravano un po' esagerate, un po' pacchiane. Invece queste qua, come abbiamo fatto vedere prima, l'ho trovata veramente molto molto carina, e devo dire che secondo me anche in Star Trek Discovery con la seconda stagione si sono un po' ispirati, secondo me, un po' a questo modello, ci hanno aggiunto un po' il colletto, però comunque secondo me sono partiti un po' da questa base. Dunque, e questa era la mia impressione. Quelle che mi sono invece piaciute di meno in assoluto, sembra assurdo, ma Star Trek Enterprise, perché nonostante fosse la mia prima serie di Star Trek e mi abbia suscitato tante emozioni e quant'altro, sicuramente non per le divise. Sì, dovevano ricordare un po' il concetto della NASA, però a me mi ricordano più il meccanico sotto casa. Ci posso fare quindi sarò sincero, quelle di Enterprise non mi sono piaciute, non mi piaceva neanche l'uniforme di T'Pol delle prime stagioni, mentre invece quella che indossava mi sembra tra la terza e la quarta stagione l'ho trovata molto più carina. Questo è tutto da parte mia. Dunque Max, ci sono degli ospiti da far entrare?
Sì, abbiamo in attesa, eccolo qui, Stefano Reali. Oh, buonasera Stefano. Ciao Stefano, buonasera.
Buonasera a voi. Beh, allora, sono un po' d'accordo con tutti voi. Cioè, nel senso, io avendo visto, ho visto un po' tutti, le divise sono cambiate. Quelle che sono un po' rimaste nel... un pochino più nell'occhio di tutti i sostenitori e gli amici di Star Trek sono quelle un po' colorate, perché ricordano ovviamente la serie classica, e si sono evolute perché, come diceva, con questa bandana nera sopra, parte sopra sotto, sa un po' forse di militare, no? Perché magari, però sono molto eleganti per il taglio, per il modello, insomma lo studio che c'è all'interno delle divise, soprattutto perché rappresentano la serie, no? Perché ognuno di voi, chi è che non si medesima nella serie? Ah, divisa blu, ok, Discovery, quelle colorate, secondo me sono belle tutte. E volevo rispondere infatti anche a Jared. Quelle, per esempio, che noi abbiamo visto prima, che non ti piacciono assolutamente di Enterprise, in realtà, quelle, secondo me, ovviamente, queste sono quelle divise, secondo me, sono perfette per la serie, perché giustamente non sembrano una divise da astronave, da cosa, ma non ci scordiamo il momento storico. Loro erano i primi viaggiatori spaziali. Trip era un meccanico, e quindi questa tuta, che sembra proprio una tuta da lavoro, secondo me proprio rispecchia quello che era Enterprise, cioè l'inizio di quella che è stata poi l'avventura di tutto quello poi che ci ha portato alle divise di Discovery. Sulle divise di Discovery, tra l'altro, c'è stato fatto uno studio molto importante, perché la parte questa sopra, la parte questa qui del colletto, ha una particolarità, cioè fatto in quel modo perché raccorda la divisa, e quindi è stato fatto apposta. Ovviamente io a parte sono un po' di parte, perché comunque a me piace il blu, però come vedete anche qua in quella del Capitano Pike, questo colletto proprio così va a fasciare, quindi è molto particolare, è stato fatto proprio uno studio. L'unica cosa, gli stivali, abbiamo visto che non sono male, mi piacciono anche queste, le righe sembrano più semplici, quindi secondo me ogni divisa ha la sua storia. E quella che dicevi te, per esempio, quella che poi quella dovrebbe essere di Spock, l'ispirazione è certo, perché se guardi il badge che c'è qui, il logo ricorda i loghi che ci sono su Discovery, ha tutto un senso. Quelle di Kirk con quel colletto che sembra un po' pesantino, mi sembra molto, molto arcaico, cioè molto da Commodoro, mi sembrava abbastanza importante, no? E poi le altre, quelle altre sembrano proprio divise negli anni 70, come ho scritto nel commento, sembrano più da Deep Space Nine, insomma, ecco. Qui, ecco, vedi, riprende questo colletto qui dell'allora Capitano Pike, però, ecco, diciamo che ognuna ha il suo perché. Scusate, ho parlato solo io.
No, ma ti ascoltavamo volentieri.
Giusto, poi gli volevo domandare una cosa a Max.
Volevo chiedere
qualcosa. Ho guardato il sito, la maglietta non c'è.
Sì, allora no, spieghiamo per chi non ci segue. Stefano Reali ci aveva chiesto dove si potevano reperire le magliette Discovery, quelle ufficiali con scritto disco, i deltini sulle spalline, eccetera. EMP Italia le ha avute fino a poco tempo fa, io stesso l'ho comprate lì. Adesso sono disponibili solo quelle per figura femminile, non per figura
poi maschile. Si vedono dalla svastatura, sì. Ovviamente. Io tra l'altro ho chiamato il mio amico che abita in Alabama, perché la cosa io ho guardato sul sito ufficiale, ma non spediscono altrove, peccato, perché
ma quasi tutti i siti ufficiali americani di Star Trek non fanno spedizioni fuori dal territorio americano, come ti avevo scritto, perché cedono i diritti di vendita ad altre aziende sul territorio.
E tra l'altro, costano in maniera diversa, e soprattutto nel sito che mi hai dato c'è anche la taglia, io non sono secco, XXXL, quindi 3X.
Ti capisco, analogo problema.
No, vabbè, Max, ma noi non siamo robusti, a noi ci piace vestire largo.
Esatto, comodi, dobbiamo stare comodi, dai, dobbiamo stare comodi.
Sentite, ma di queste ultime due notizie bomba che dovrebbe ritornare, non so, parliamo di divise, ma il capitano Lorca e che William Shatner abbia deciso di rivestire i panni del capitano Kirk, cosa ne pensate?
Jared, sei tu l'esperto di Lorca?
Ricordando una cosa, che Leonard Nimoy, nonostante tutto, ha accettato di fare la nuova serie perché era una sceneggiatura che gli piaceva, dove tra l'altro le orecchie sono tornate ad essere nello stesso verso, quindi sarà lo stesso anche per William Shatner.
Jared, a te su Lorca.
Allora, vabbè, rispondo brevemente un po' su tutte e due. Su Shatner, secondo me, un po' se la ride e se la canta, perché in realtà nessuno gli ha chiesto niente. Cioè, è tutta una roba che fa lui, cioè, è tutta una roba che fa lui, ma tanto questa voce, Stefano, ma se segui un po' le notizie di Star Trek, ogni anno spunta, no? Shatner che vuole apparire lì, vuole apparire là, e poi non appare mai.
È rimasto nel personaggio, secondo me.
Sì, sì. Su Lorca, invece, penso ci siano possibilità più concrete. Sicuramente ne hanno parlato anche a lungo la produzione nel corso degli anni, anche subito dopo la fine di Discovery. Fra l'altro è anche apparso nella versione, diciamo, Lorca Prime in un videogioco che è Star Trek Online. Ovviamente il videogioco non è canonico, però comunque hanno preso comunque dei diritti per farlo apparire. Quindi secondo me un mezzo fondo di verità c'è, sicuramente la sezione 31, Strange New Worlds potrebbero essere, diciamo, le serie in cui potrebbe più apparire. Discovery mi sembrerebbe un'assurdità, perché farlo apparire nel futuro, cioè mi vorresti dire quanto è piccolo il mondo, vai nel futuro e trovi quell'appunto aspetta. Mi sembra
Jason Isaac comunque ha fatto un'interpretazione veramente magistrale, però c'è da dire questo, e diciamo che viaggiando nel futuro, viaggiando nel tempo, tutto può essere. Secondo me dipende un po' anche da quello che risponderanno i fan e soprattutto gli sceneggiatori. Secondo me potrebbe essere una buona cosa, perché era un personaggio di impatto diverso, che noi siamo stati abituati a vedere negli ultimi Star Trek, un Khan diverso da quello dell'Ira di Khan. Abbiamo visto molto più umano, questo qui cattivo ugualmente, però un capitano Lorca così che ritorna per la sua Michael Burnham, che tra l'altro non è la sua ma è la nostra, diciamo, secondo me ci potrebbe stare.
Sì, io penso che facilmente, cioè, il capitano Lorca, non dello specchio, dell'universo Prime, possa essere inserito in qualunque storia, dalla sezione 31 a uno short track dedicato a, ovviamente, non Discovery ma a Strange New Worlds. Più difficile Kirk, perché comunque devono fare i conti con il fatto che lui è morto e devono trovare un modo sensato per riportarlo in scena, per di più invecchiato. Quindi conto, io metto le mie fish sul ritorno di Lorca, ma non su quello di Kirk.
Io mi gioco un centone di fish virtuali, ovviamente, perché in questo momento è anche sul ritorno di William Shatner. Comunque ha sempre un grande impatto con tutta la comunità dei trecchiani. Ma secondo me si potrebbero inventare una buona uscita. Ricordiamoci, Trip è stato fatto rivivere attraverso in Star Trek, magari, che ne so, Kirk scappa da qualche parte, un buco flusso temporale che...
Ma sì, la fantascienza ha sempre un sacco di possibilità.
Non sarebbe fantascienza.
Secondo me, Stefano, c'è un limite, l'età dell'attore. Cioè, sarebbe più facile ricastare un giovane Kirk e ambientarlo ai tempi di Pike, che tra l'altro voce che è anche uscita, ma rimane un rumor. Perché se fai riapparire Shatner per poi, che so, farlo sparire di nuovo, per me è come far riapparire Data per farlo di nuovo morire, cosa che a me non
è successo.
È successo, tra l'altro. Ah, tra l'altro non vi avevo detto che io ho conosciuto Marco Mete di persona? sì. Quindi la, che è una persona spettacolare, mi fece, era in un film, cioè in un film, era in uno spettacolo teatrale con il, la voce di Iron Man, quindi di Tony Stark, e ha detto: io adoro il mio lavoro, perché io la mattina doppiando Daffy Duck, quello che devo capire la differenza che c'è tra e una cosa del genere, no? Però un'uscita di scena per Shatner, come è uscito assolutamente anche Data in, in Picard, secondo me ci potrebbe essere per dare un po' il canto del cigno a questo, a questo, a questo personaggio storico, ovviamente della serie classica, e secondo me con Chris Pine che lo ha... Io adoro Chris Pine, come ho detto l'altra volta, quando entra e si gira subito è lui.
Mm-hmm. Sì, ha studiato comunque il personaggio, per cui è riuscito a catturarne molti e molti, molti aspetti. Stefano, ci... no, è sparito. Avevamo in coda un Riccardo, sì, Frascà. Sì,
vedrai che lo recupererai.
Ok, dai, Stefano, ci salutiamo e facciamo entrare la trasmissione. Anche grazie a te. Buona ciao. Serata e a presto. Ciao,
grazie,
Stefano.
Anche a voi.
Ciao,
Stefano.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Posso approfittare per dire una cosa? Scusa Max, tu avevi detto della vestibilità degli uniformi della serie classica, a un certo punto avevamo anche di nuovo parlato dell'uniforme della serie classica.
No, quella rossa, quella rossa, quella delle, dei film della serie
classica. No, io sto parlando della serie classica, proprio della serie.
Ok, vai.
E, diciamo che, come hai detto, come abbiamo insomma un po' detto tutti, che alcuni uniformi sono più o meno vestibili, anche a seconda un po' del fisico, così. Ma c'è un uniforme che ho visto che anche nei commenti nessuno l'ha menzionata, questa cosa... non va bene, che è l'uniforme di ricambio di Kirk, quella, quella verde, verde. Con i due spilloni, con la fascia, con il delta, il delta sul petto, che è bellissima, cioè a parer mio è meravigliosa, e mi meraviglio del fatto che nessuno, neanche nei commenti del pubblico, l'abbia menzionata.
Ah, dici la divisa, quella alternativa?
Quella... Sì, quella verde, che praticamente ha lo scollo a V, per intendersi.
Sì, molto, sì, molto bella.
Beh, era originale per l'epoca e usata appunto, Max, nei momenti più liberi. Sì,
prego. A centrare il prossimo ospite, che è Riccardo Frascà. Benvenuto Riccardo.
Benvenuto Riccardo.
Ciao.
Riccardo, ci senti?
Riccardo è frizzato, oserei dire. No, si muove.
Se ci sente.
Riccardo, se Riccardo... ci senti, di qualcosa.
Salve ragazzi, vi sento me stesso. Eccomi qua.
Ecco. Ah,
ok, comunque, anche se siete mai, ci sentiamo.
Io ho un rapporto conflittuale con la tecnologia.
Con la tecnologia.
Benissimo.
Non, non sei l'unico, non ti preoccupare.
Ok, Riccardo, se ci senti, dici qual è la tua uniforme preferita di Star Trek.
Mi sento a tratti. Non so se...
Hai i tuoi sostenitori, Riccardo? Abbiamo qualche problema di collegamento con Riccardo? Sì, ci siamo, ci siamo.
Ho moltissima della... Mi dice...
Ti sentiamo, almeno io lo sento a scatti.
Sì, io proprio non lo sento.
Fermate.
Ci siamo, mi sentite?
Sì, ci sentiamo, sì. Vai avanti, vai.
Mi ricevete adesso?
Sì, sì, sì.
Sì.
Vai, vai Riccardo.
Vai.
Non riesco a sentirvi, ragazzi.
Oh no.
Accidenti. Aspetta. Scriviamo i messaggi, così magari ci vede.
Vabbè dai Riccardo, facci sapere la tua serie preferita.
Ah, ok, serie, va bene, così va bene.
La tua uniforme preferita.
È pazzesco. Ok, allora...
che Riccardo non ci saremo, non si vede.
Pazzesco.
La tua uniforme
magnifico. Allora sentite, ve lo scrivo, è me.
Va bene, ok, ci abbiamo provato, dai, ci abbiamo provato.
Dei film.
Dei quali? Film.
Classica, rossa. Oh. Film, rossa.
Oh. La divisa classica dei film. Bella quella rossa.
Oh mio Dio. Un attimo solo.
Prego.
Sì, ho capito, un attimo solo. Due secondi, momento.
Mi ci dice Assunta, questo è il bello della diretta.
Sì. Esatto.
Sì, brava. Brava Assunta.
Vediamo poi se riusciamo a recuperarlo.
Nel frattempo io recupero la frase di Daniele Micheli che ci aveva detto in apertura e vi fornisco la traduzione che è arrivata proprio grazie a Daniele, che era: la vendetta è un piatto che è meglio servire freddo. Invece abbiamo da Riccardo un aggiornamento, film preferito, film rosse. Quindi direi che sono le uniformi della serie classica nei film, dal secondo in al sesto. Ok, grazie Riccardo.
Grazie Riccardo, speriamo che la prossima volta magari riusciamo ad avere un collegamento più stabile.
Che la connessione vada.
Sì. Sì, sì. Ciao Riccardo, grazie. Dunque, se qualcun altro volesse collegarsi nel corso della diretta, mi raccomando, scriveteci un messaggio privato alla nostra pagina Facebook o un'email e vi facciamo collegare. Insomma, potete venire qui e raccontarci anche la vostra sulle uniformi di Star Trek. Dunque, ragazzi, cosa dicevamo prima sulle uniformi? Quelle verdi di Kirk?
Sì, no, parlavamo...
Stavo parlando un attimino dell'uniforme verde di Kirk, che appunto mi sembrava strano che nessuno l'avesse citata nei commenti, anche perché comunque secondo me, sebbene appaia relativamente poco, è comunque iconica, perché comunque fa la sua porca figura. Poi con quei pantaloni, insomma, via! A classe, a classe!
Ma vogliamo parlare anche di uniformi, diciamo, extra federazioni. Per esempio le uniformi Klingon, le uniformi romulane. Quelle romulane di The Next Generation a me piacevano un sacco. Avevano quelle spallone. Oggi sembreranno un po' trash, ma secondo me avevano assolutamente il loro fascino. Io le ho amate tantissimo, quelle romulane di The Next Generation. Ma anche quelle della serie classica, devo dire, che fra quelle romulane erano molto carine, secondo me. Tu, Max, cosa ne pensi?
Ma io penso che le uniformi romulane di The Next Generation fossero imbarazzanti, proprio per le spalline anni 90 che portavano. Meglio strutturate quelle Klingon, sempre di The Next Generation. È ovvio che invece nella serie classica erano vestiti, erano magliette con una fascia, cioè non c'era molto di più, magari qualche alternanza di colore, e le uniformi romulane avevano appunto questa caratteristica viola e verde che le caratterizzava appunto. Molto è stato fatto per differenziare le uniformi in Deep Space Nine, dove abbiamo visto ad esempio le uniformi bejoriane, che anche queste si sono evolute dalla prima all'ultima stagione, ma erano molto belle, fra l'altro maschio o femmine che fossero erano molto attillate, anche lì bisognava essere bajoriani in forma per poterle indossare. Mentre nel momento in cui Deep Space Nine ha virato sul corpo nero con spallina colorata o spallina grigia e dolce vita colorata, riusciva a mascherare qualunque forma, perché il nero aiuta e quindi anche qualche chilo di troppo poteva essere ben mascherato. Ma vedo che abbiamo in attesa William Paghini, per cui ecco qua William.
Ciao,
buonasera William.
Ciao William.
Ciao.
Ciao ragazzi,
buon venerdì a tutti. William, tu ci chiami? Da dove sei collegato? Da che città provieni?
Io Cesano Boscone, provincia di Milano.
Milano.
Milano. È milanese, come si dice qua.
Guarda, hai già la tua claque che ti acclama.
Dice grande William. Allora William, qual è la tua uniforme preferita di Star Trek fra quelle cinematografiche, televisive? A te la parola.
È un bel dilemma, perché ce ne sono talmente tante che scegliere. Beh, allora di sicuro la serie classica, perché essendo amante della serie classica vado sulla serie classica. Ho scritto nel commento che quelle di Discovery a me piacciono molto.
Anche a me.
Veramente, sicuramente, sì, molto molto. Ma diciamo che le uniformi rispecchiano gli anni in cui sono state girate le serie, come diceva anche prima, sì, Max, nel 90 con le spalline, queste di Discovery, di Picard, sono tutte attillate, un po' certe da fotomodelli, così, un po' comunque chi ama il calcio come le magliette del calcio, vuol dire, negli anni 90 arrivavano le ginocchia, adesso invece fa vedere gli addominali anche se non ce li hai, voglio dire, per cui diciamo che rispecchiano un po' anche la moda, sì, però sì, diciamo che io concordo con Sofia, per esempio, che secondo me quella dell'Ira di Cannes, a parte il film, che è qualcosa di stratosferico, penso che sarà un film inarrivabile, proprio non si potrà mai più fare un film del genere.
Bravo.
Ma quelle lì sono qualcosa di spettacolare, c'è un colpo al cuore bellissimo, c'è quel rosso lì così, veramente belle. Comunque serie classica, ecco.
Sì, mi piacciono
anche le divise un po' dei cattivi, perché non si parla sempre delle divise di Kirk e così, ma anche le divise dei cattivi, certe sono veramente belle, sono veramente fatte bene, per cui diciamo che
si sono cattivi, quali ti piacciono? Moda,
ecco. Scusami, non ho sentito.
Dei cattivi, qual è quella che ti piace di più? Klingon, Romulani?
Diciamo che i Klingon sono i preferiti. Klingon preferiti e poi Romulani. Però Klingon, diciamo che sono all'apice della classifica.
E le uniformi Klingon di Discovery?
Le devo riguardare, perché non sono stato molto concentrato in Discovery a vedere però le devo riguardare. Infatti, una delle mie prossime serate, stare sulla sera tardi e rivedere tutta Discovery, e così mi riguardo bene, ma voglio riguardarmi anche tutte le altre, visto che si parla di uniformi, concentrarmi anche sugli uniformi di tutte le altre serie, perché secondo me magari rivedendo con un altro occhio magari le rivaluti, dici no, ma cavolo, però quella lì con la banda nera sopra, che figa, che bella, così quasi, ecco così, però diciamo che comunque sempre le serie classiche, dai.
Sì, beh, guarda, io penso che The Next Generation, adesso non mi ricordo più chi di noi l'ha detto, però The Next Generation dalla terza stagione in avanti siano molto, comunque molto belle, molto eleganti, col colletto, sì, con delle forme non attillatissime, ma comunque abbastanza tirate, imbarazzanti completamente.
Sì? La terza di The Next Generation, che anno è stata, non mi ricordo l'anno in cui è stata girata la terza di The Next Generation. In che anno è stata girata?
90?
Fino agli 80.
Sì, 88, 89, 90. Sì, iniziavano con gli anni 90, adesso tarda, sì, le recupero così in modo da farle vedere. Eccole. Erano imbarazzanti quelle delle prime due stagioni, cioè... Sì. Ma sì, avere in testa senza colletto, sì, indossarle era dura, comunque. Fra l'altro pezzo unico, sì, per cui non avevi neanche uno,
esatto,
stacco.
Anche quello, pezzo unico, anche quello, sì, una cosa, ecco, non ci avevo pensato, è vero, giusto. Infatti, sì, abbastanza imbarazzanti, dai.
Esatto, invece la peculiarità delle uniformi dalla terza stagione in poi era che da soli non te li potevi mettere, perché comunque la zippera sulla schiena, quindi tra infilavi e poi come facevi a chiudere, cioè. Però
non oso pensare quando dovevo andare in bagno, però
una cosa fastidiosa è che non avevano le tasche,
sì,
il cosplayer era male,
anche per Patrick Stewart, qualche lo disse tra l'altro alla convention, quando fece il panel a Lucca Comics, disse che uno dei più grandi problemi era il fatto che non aveva le tasche e quindi non sapeva dove mettere le mani mentre parlava.
Guarda, quando l'avesse detto Sofia Jason Isaacs, non aveva detto Patrick Stewart, perché mi ricordo che Jason Isaacs poi disse che Jonathan Frakes gli disse: ma tu metti le mani così.
È vero, scusa, hai ragione.
Mettile così. Così
per esempio, ecco, quelle divise lì di Jason Isaacs, così a me piacciono un casino.
Ma anche quelle dell'impero terrestre di Discovery per me sono stupende.
Sì, per me sono.
Scusate, io vi voglio
veramente fatto bene.
Possiamo un attimo commentare una cosa che ha scritto Assunta, che dice:
Che infatti voglio sentire anche voglio sentire anche l'opinione di William. Assunta ci scrive: mi piacciono anche quelle di Mirror Mirror, cioè dell'universo specchio, immagino, della serie classica. A me, a me personalmente piacciono tantissimo, tant'è che ci ho fatto pure un cosplay un paio di anni fa di una Spock in versione universo specchio, facendomi praticamente tutti i dettagli della divisa da sola a mano. A te piacciono, William?
Anche, anche quelle sono d'accordo con Assunta, sì, anche quelle sono veramente spettacolari, sì, è vero. Non ci avevo pensato, anche quelle, sì, belle, sì. Belle. E come hai fatto a fare quella divisa lì, cosplay, Sofia? Come hai fatto?
Con tanta pazienza.
Molta pazienza.
No, guarda, ti dirò la verità, partivo già da una maglia azzurra, maniche lunghe, poi il resto è stato diciamo, mettere dei pezzi di stoffa in più, mettiamola così.
Okay. Ecco, dai, però dai, importante il risultato finale, no? Giusto?
Però ho fatto un'osservazione molto importante prima, William. Ho fatto un confronto delle divise calcistiche, no? Che prima erano più larghe e poi sono diventate sempre più aderenti. Tra l'altro c'era una qua.
Jared, io ti lovo.
Ora fanno tutti gli spettatori. Comunque,
dicevo, no, comunque adesso beccherai gli insulti degli interisti.
Ma inizio io senza essere interista.
Dicevo,
effettivamente mi ricordo che prima erano più larghe e poi adesso stiamo andando sempre in una direzione in cui è tutto aderente.
Per cui anche secondo me, vedendo le evoluzioni dei telefilm, si vede anche l'evoluzione rispecchiando anche i vari anni, cioè anche gli anni quando si andava in giro con la giacca con sotto le spalline, perché anch'io ci sono passato, purtroppo.
Quelle romulane di The Next Generation praticamente sono super anni 80 con quelle spallone.
Esatto, cioè avevano delle spalle, venivano fuori delle cose che erano inguardabili proprio, però le amavamo lo stesso, anche se erano inguardabili, però si amavano lo stesso perché facevano parte di Star Trek.
E le altre uniformi, Max, le altre uniformi di TNG, cosa ne pensi?
No, ti prego, sono tutte imbarazzantissime. Dai, aspetta, guarda, giusto in copertina della puntata, le abbiamo messe due.
No, io mi faccio una domanda. Quando prima di preparare la serie, c'erano i sarti che preparavano le divise. Ma nessuno gli ha detto, scusa, ma questa divisa qua, mio Dio, cioè non puoi farla vedere in televisione una cosa del genere, cioè facciamo qualcosa per cambiarla. È quello che ogni tanto mi viene il dubbio, ma perché le hanno fatte passare se erano così?
Finché era in vita Gene Roddenberry e aveva peso nelle decisioni su Star Trek, lui voleva che la fantascienza venisse declinata anche come una moda differente, un modo di pensare differente. Addirittura aveva anche concettualizzato un modo di esprimersi differente, che poi non ha introdotto in Star Trek, perché comunque era uno spettacolo che doveva essere proposto al pubblico contemporaneo. Per cui voleva, e questo si riflette molto negli abiti degli alieni della serie classica, ma anche di TNG, un modo di concepire l'estetica degli indumenti che fosse completamente diversa. E forse questa cosa si è persa adesso, perché se andiamo a vedere ad esempio Star Trek Picard, serie molto contemporanea, ma gli indumenti che indossano sembrano alla fine degli abiti di oggi. Hanno giacche con colletti più o meno alti, maglie, maglioni, però sono indumenti. Sarebbe da dire, sono vestiti come se noi ci vestissimo come i francesi alla corte del Re Sole, spostando gli anni. Per cui lui provava a spingersi nel futuro anche nell'abbigliamento. Poi è ovvio, l'occhio contemporaneo trova delle perplessità, come per dirti, anche semplicemente qui ricordiamo gli ufficiali con la minigonna, che in un mondo dove le diversità di genere non sono più un problema, ci stanno tantissimo. Però ecco, un look di questo genere, oggi come oggi, dovrebbe essere
la prima volta che la prima volta che ho visto una divisa del genere mi è... oh mio Dio, vabbè, con Elvina, cioè,
però,
un po' diciamo... si è rimasto, però
diciamo che è per esempio anche interessante vedere, ora per esempio io avevo cominciato, come sapete ormai tutti, con la serie classica, dove comunque la maggior parte delle donne che fanno parte, ora togliendo i film, escludiamo i film, però diciamo che nella serie la maggior parte delle donne che sono presenti proprio anche nella flotta o comunque che si vedono, hanno tutte quante la gonna, anche piuttosto corta come nel caso di Ura, comunque hanno tutte quante il vestitino.
Sì.
Ti dirò, per me, anzi vi dirò, per me... arrivare in TNG e trovarmi Tasha con i pantaloni mi ha fatto un certo effetto, perché non ero abituata, quindi secondo me è anche un po' una questione di abitudine. Beh, perché per me, prima di vedere The Next Generation, la divisa femminile era la divisa fatta a vestitino, stop, cioè non, certo, non certo, ci andava da altre parti, mentre invece appunto vedere la donna, quindi non so, anche, cioè, anche le altre uniformi di The Next Generation, sì, sono decisamente discutibili, però... hanno un loro perché, dai, tutto sommato.
Beh, sì, certo, certo.
Tra l'altro, a proposito di gonne, in Discovery con la seconda stagione hanno inserito anche l'alternativa. Si chiamava Nan, mi sembra, quel personaggio della seconda stagione di Discovery che indossava quella divisa di Discovery, ma con la gonna. E beh, dai, per dare continuità anche un po' alla serie classica.
Sì, dai, dai. Questo vedremo un po' con quella... con la nuova serie di Pike, come si accosteranno le divise, se saranno vicine a quelle di... boh, non lo so, vediamo un po' cosa... di sicuro saranno altre divise, altri colori magari, diversi, però...
In teoria dovrebbero rispettare quello che ci hanno già fatto vedere, se rimangono in quell'arco temporale, al limite potrebbero, e io sposo molto questa ipotesi, cambiare il colletto, perché secondo me
magari sì, cosa cambierà con le stagioni, secondo me si avvicineranno più su una roba così. Aspetta che la rifaccio di vedere.
Sì,
più su una roba come quella di Star Trek Beyond. Magari invece sì, che blu, magari nera, la parte dico del colletto. Sì.
Esatto. Comunque, tornando un attimino sul discorso gonne sugli uomini, ricordiamoci che l'alto uniforme di Scotty nella serie classica è un kilt. Quindi, cioè...
no, quella l'ha un po' personalizzata.
Però vabbè,
ragazzi, io direi di ringraziare William, grazie per essere stato con noi. Anche
grazie a voi,
diretta.
Ragazzi. Grazie a voi,
William.
E alla prossima.
Alla prossima. Grazie, William.
Ciao, buon William. Weekend, grazie ancora.
Alla prossima.
Grazie anche a te.
Ciao, grazie anche a te.
Ciao.
Bene, bentornati. E comunque sì, l'uniforme di Scotty effettivamente era un po'
un con tanto di
c'è una domanda Max che non ha evidenziato, la faccio vedere adesso.
Sì.
Mauro Valanti dice: Max, perché ha vissuto gli anni 80? Gli uniformi di The Next Generation facevano un po' New Romantic, tipo Spandau Ballet.
Sì, assolutamente concordo, Mauro. Beh, alla fine dei conti le influenze del periodo venivano comunque percepite, e gli stilisti comunque, per quanto spinti ad innovare, vivevano in questo mondo e quindi da questo prendevano ispirazione. Era assolutamente inevitabile, ma sono d'accordo, Mauro, sono d'accordo.
Santino Romano ci parla dei Ferengi, dice: si scrive, non sono proprio scomparsi, non ho sentito più parlare nessun film o serie. No, io credo che comunque siano ancora attivi. C'era anche il bar di Quark, sono episodi di Picard. Ecco, parliamo anche delle uniformi Ferengi, non erano male secondo me, avevano quel non so che un po' di trash, però non erano secondo me brutte, erano innovative a modo loro,
diciamo che rientrano nelle uniformi imbarazzanti di The Next Generation, anche quelle rientrano nelle uniformi imbarazzanti.
Guarda, quella di Neelix
assieme a quelle degli ammiragli.
Ma guarda, io mi ricordo che all'inizio avevano dovuto portarsi un pochino diverso rispetto a quello che poi è diventato dopo. Intanto camminavano tutti gobbi e un po' arcuati, con le gambe molto piegate, e poi avevano un'arma improponibile che era la frusta che sparava colpi di energia. Era veramente, infatti non era una frusta sottile, era una frusta spessa.
Sì, non ricordo quell'episodio, mamma mia,
osceno.
Poi sì, fortunatamente in Deep Space Nine le hanno ricostruiti in maniera sublime, vorrei dire.
Ma infatti, come dico sempre, i Ferenghi, i veri Ferenghi si vedono in in Deep Space Nine, dai, non tanto in The Next Generation, sto per dire in Discovery. Tra l'altro si vedono anche in Enterprise, tra l'altro. Vabbè, comunque. Adesso arriviamo al momento del libro, Max?
Oh, certo, volentieri. Direi di lasciare la parola alla nostra Chiara Oscurerrante, che
saluto,
ci parlerà...
un attimino Shuela. Ciao, Shuela.
Oh, ciao, Shuela, ben ritrovata.
Vai,
che ci parlerà di un grandissimo classico.
Ben arrivata.
Prego.
Allora, oggi vi porto la recensione e vi parlo di Inzadi, che è il primo libro di una duologia scritta da Peter David, di cui vedete la copertina qui. Questo c'è anche in italiano, per chi fosse interessato, perché c'è la traduzione edita da Fanucci Editore. Prima uscita in America, comunque in lingua anglosassone, dell'agosto del 92. La prima uscita in edizione italiana del 96. E parla un po' della nascita. Allora, l'autore, che io trovo molto bravo comunque, organizza la narrazione su tre periodi temporali. Diciamo che il principale, da un certo punto di vista, è quello che vediamo anche in All Good Things, quindi in Ieri, Oggi, Domani, con un William Riker ormai ammiraglio e a capo di una base stellare. E lo vediamo non come William Riker che noi siamo abituati a conoscere, ma molto disilluso dalla vita e ancora addolorato per la perdita di Anna Troi, che è morta durante una serie di negoziati attorno alla metà degli anni 60 del 24° secolo sull'Enterprise. Mentre Riker ricorda i momenti che hanno portato su Beta Z alla sua conoscenza con la donna e la loro storia d'amore, che poi, come sappiamo, culminerà in Nemesis con il loro matrimonio, lo vediamo prendere una decisione estrema, quella di sfruttare il guardiano del tempo che vediamo nella TOS, nella serie originale, per ritornare esattamente al momento in cui Diana Troi muore per cercare di salvarle la vita e di conseguenza per cambiare la linea temporale. E quindi parte questa sua avventura per riuscire a modificare la linea temporale e a riportare indietro la sua Inzadi. Quindi spiega l'origine del termine, spiega il significato anche che ha per i betazoidi e spiega anche la nascita, quindi, di questo profondo legame tra i due personaggi. Ora, io non sono tanto lettrice da romanzi rosa e questo ha dei connotati di romanzo rosa, ciò non toglie che io non abbia apprezzato la...
ho cambiato scenografia e sono andato davanti al guardiano dell'eternità, mi è capitato un attimo.
Ciò non toglie che non mi che la scrittura di David non sia adatta per questa per la struttura del libro, di questo libro. Chi fosse interessato può trovarlo anche in italiano, come dicevo. E se non erro, Max, dovrebbe essere anche su Amazon, giusto?
Sì, sì, mentre tu parlavi, ho mandato il link per chi volesse recuperarlo direttamente sia su Facebook che su YouTube, così possono andare su Amazon e acquistarlo, ovviamente.
Perfetto, quindi questo qua sicuramente...
digitale, quindi...
William questo Pagini sicuramente è in italiano.
Ci chiede praticamente se questo libro, in poche parole, è canon... o non è considerato?
Allora, non ne ho la più pallida idea. Sicuramente il libro che ho presentato la volta scorsa e probabilmente i libri futuri che presenterò sono non sono canonici. Su questo mi devo informare. Appena su qualcosa ti scrivo.
Rispondo io, non è canon, okay. Come non lo è nessuno. Anche perché ormai gli eventi narrati all'interno di questo libro non si incastrano più con la timeline originale. È il solito discorso. Tutto ciò che è scritto, anche se viene definito canon, lo è finché la TV o il cinema non lo smentisce, e quindi non lo è. Però è un'ottima, è una bellissima lettura.
Sì, no, è bellissima, però in questo caso, se non erro, il futuro, anzi, il futuro che viene presentato in Zadi, quello in cui abbiamo Riker come capo della base spaziale, se non erro, dovrebbe coincidere con quello di ieri, oggi, domani.
Sì, perché all'epoca comunque si poteva allineare con quello che era stato realizzato, ed era quello, ovviamente.
Scusate, computer, fine programma.
Okay. non puoi svelare i nostri trucchi, perché se no, anche poi anch'io devo svelare che sono un pontologrammi. Accidenti. No, vai, fai bene. Beh, fai bene.
Comunque, comunque dicevo oscuro. Comunque ci sono anche poi romanzi e fumetti che comunque, più che altro quelli di Discovery, quelli di Picard, che sono considerati canonici per il momento. Quindi si può dire che qualcosina di canon c'è, però rimane canonico, sì, come ha detto Max, fino a quando non ci ambientano l'episodio in quel momento e te lo ribalto completamente. Però mi ricordo una cosa interessante che mi fece notare il nostro ex Mr. TG Trek, Miles, che mi disse che nella seconda stagione di Discovery a un certo punto c'era un riferimento su Tilly ad uno di questi fumetti, romanzi, quindi magari, vedi, anche nella serie magari fanno anche riferimento a qualcosa che succede, che sia in un romanzo. E io apprezzo, sotto questo punto di vista, ti dico la verità, però non apprezzo quando mi fa il romanzo soltanto in inglese, lo rendi canonico e tutti gli altri che non hanno la possibilità, insomma, di leggerlo, diciamo, in lingua originale, viene un po' tagliato fuori. Tino Barletta ci dice su Max, ci dice: il guardiano, una scelta non a caso, Max.
Sì, ha ragione Tino, Tino. prego Chiara.
Scusami Max, a proposito dei commenti ce n'erano due a cui volevo rispondere direttamente. Sì. Che sono quello di Cristina Guglielmenti, che diceva che se ricordo bene nella premessa, Max?
Sì, ma risulta. Allora, il discorso è sempre lo stesso. Il fatto che Roddenberry lo approvasse non ne sancisce la canonicità in peritura. Nel senso che poi, se quello che viene narrato non si incastra più, automaticamente viene scanonizzato. E per definizione, ormai detta, però definizione detta dagli produttori attuali, è che è canonico solo quello che va in televisione, tutto il resto lo è finché non viene smentito. Okay. Per cui siamo liberissimi di avvicinarci a qualunque prodotto, che sia un libro, che sia un fumetto, ritenendolo canonico, sapendo che prima o poi potremo essere smentiti. Quindi accontentiamoci.
Succede anche con gli episodi, perché mi viene in mente un episodio della serie classica in cui le donne non potevano andare al comando e praticamente questa persona fece lo scambio di corpi con Kirk, no? Ecco, quell'episodio lì si può considerare non più canonico, perché comunque abbiamo visto sulla, mi sembra, Columbus, la nave gemella della NX, dell'Enterprise NX, c'era un capitano donna, quindi già, però lì puoi dire, ma lì non era ancora, sì, flotta stellare. Vabbè, però in Discovery hai visto il capitano Giorgio, quindi puoi dire che quell'episodio lì non ha più senso, cioè non è più canonico, e da una parte gli dico anche meglio, perché sinceramente era abbastanza sessista. Vabbè, per gli anni 60 uno ovviamente è un po' come guardarsi La casa nella prateria oggi, ci sono certi aspetti che
però è diverso, Jared, è diverso secondo me, proprio da un punto di vista di scrittura, perché comunque alla fine, cioè, l'avevo già detto anche un'altra volta, cioè il problema fondamentale di quell'episodio è il finale. Perché io l'ho rivisto anche di recente, perché avendo scritto appunto la tesi, come tutti ormai sappiamo, sulla serie classica, certi episodi l'ho dovuto rivedere, e questo qua è stato un caso, perché insomma l'ho rivisto per affrontare il discorso della donna all'interno di Star Trek, della figura femminile. Il problema più grande di tutto l'episodio è che, punto numero uno, si vedeva che stavano arrivando in fondo con il budget, e punto numero due, non avevano manco i soldi per pagare gli sceneggiatori, perché fino a un certo punto l'episodio va avanti ed è anche bello, cioè io non te lo nego, tutta la prima parte, anzi anche buona parte della seconda parte è bella, poi si arriva agli ultimi 5 minuti, hanno preso e hanno chiuso, quindi è questo più che altro, cioè secondo me un po' la visione appunto sessista che questo episodio dava, un po' il fatto di come questo, di come avessero fatto arrivare alla fine tutta la vicenda, ha fatto dire alla gente no, basta, questo non è lo Star Trek che vogliamo noi o che comunque che conosciamo noi, perché perché no, perché era orrendo quell'episodio sotto tutti i punti di vista. Non lo dico perché sono donna, lo dico perché è orribile, cioè vabbè, se andate a vedere
è la serie classica di è bellissima, errori. Però c'è anche episodi come Spock Brain,
mamma mia, non so parlare. Arriviamo
al momento dei gadget, dai. Signori, sì. Siete pronti? Allora
sì.
Gadget alert. Allora, io devo chiudere di nuovo il computer. Computer, chiudere definitivamente il programma. Tutto, chiudi tutto. Ok, ci siamo. Max ne fa lo stesso.
Hai chiuso anche il mio. Hai chiuso anche il mio di programma. Non so.
Dunque, che gadget avete portato? Allora, sviniamolo uno alla volta, dai. Cominciamo sempre dalle ragazze. Dai, cominciamo Sofia, Oscuro Errante, Max e me. Vai.
Ok, allora io un po' di tempo fa avevo portato in gloria una VHS, scusate la pessima luce ma oggi gira così, e oggi vi porto un'altra VHS in gloria, tra l'altro l'unica che ho visto di tutte quelle che ho, perché mi fidavo particolarmente del mio videoregistratore, quindi ho voluto usare. Praticamente questa è una videocassetta realizzata per il 25esimo anniversario della serie classica, e come recita anche la descrizione tutta in fondo presentata da un nostro carissimo Shatner, tutto sorridente e tronfio, praticamente all'interno di questa VHS è presente uno special televisivo appunto che venne realizzato dalle emittenti americane per appunto il 25esimo anniversario della serie, con tanto di interviste, curiosità, aneddoti particolari, e in realtà molte delle cose che si trovano all'interno di questo speciale del 25esimo anniversario si trovano anche nei contenuti speciali dei DVD legati alla serie classica. Molte cose sono simili. Ed è un piccolo documentario che dura 92 minuti, circa, quindi un'ora e mezzo per intendersi, e vi straconsiglio di recuperarvelo. Non so se si trova online, ma se lo trovate recuperatevelo, perché ragazzi, merita, è fantastico.
Oscuro.
Io invece porto un portafoglio che mi ha regalato il mio ragazzo l'estate scorsa. È un tipico prodotto degli anni 90 di Star Trek Deep Space Nine, e niente. Mi piaceva.
Ho visto dietro che c'è un Marauder Ferenghi, vediamo, tutto glitterato, però... Sì. Beh, giustamente...
Aspetta, ecco, così adesso è giusto.
Esatto, giustamente, essendo Deep Space Nine, non poteva che esserci qualcosa di Ferenghi. Molto bello.
Solo che non l'ho ancora scartato, come vedete, penso che rimarrà così.
Molto, molto bello. Max?
Io ho portato un librone... Eccolo qui.
Un tomo.
Sono i blueprints, cioè i disegni schematici di esterno e interno dell'Enterprise D, quella di The Next Generation. Adesso vi faccio vedere che cosa contiene. Contiene una dozzina di foglietti come questi. Eccolo qua.
Wow. Ecco.
Qui potete vedere tutte le schematiche esterne dell'Enterprise Z.
Bellissimo. Oh.
Ma non paghi dell'esterno, c'è anche tutto quello che si può trovare all'interno, con la divisione degli alloggi, con la divisione di tutte le aree, hangar, sala macchine, ponte, tutti i piani, i livelli dell'Enterprise Z sezionati e mappati, con tutte le indicazioni, ed è basato ovviamente su tutte le indicazioni che sono state date durante gli anni in The Next Generation, integrate poi con quello che invece non si sapeva. E tu invece Jared?
Io invece ho portato il libro dell'acquisizione dei Ferengi, no, le regole dell'acquisizione dei Ferengi, e visto che ci sono, ve ne leggo una.
Vai.
Ovviamente il libro è in inglese, lo potete trovare anche su Amazon, magari Max poi lascia il link fra i commenti. Ne leggo una: non chiedere quando puoi prendere. Molto perenghi. Dunque, allora, rieccoci qui, ognuno con i suoi gadget. Ovviamente invito la gente poi a dire quale ha preferito di più fra noi quattro. Intanto, aspetta un attimino che Max si prepari.
Sì, vai.
Allora, ci diceva, aspetta, c'è, mi è arrivato un commento prima di William Paghini che diceva: Max, te ne puoi costruire una.
Praticamente sì.
Flavio, okay. Max, ma poi l'hai assemblata.
Sì, beh, ho affittato, come si dice, 4 o 5 campi di calcio e poi ce l'ho messo dentro. L'ho iniziato a costruire 25 anni fa.
Dai, mettiamoci in posa per lo screenshot dei nostri spettatori. Vi ricordo sempre, inviatecelo o sul via messaggio privato alla nostra pagina Talking Trek, pagina Facebook, oppure ce lo inviate alla nostra email che è talkingtrekitalia@gmail.com. Mettiamoci in posa.
Sorriso. Aspetta.
Bene, direi bene. Direi bene. Dunque, vediamo, ora chiediamo al nostro pubblico qual è il gadget fra i nostri quattro che vi sono piaciuti di più e vediamo poi chi vince nel frattempo che arrivano i commenti. Per esempio, William Paghini dice: Max batte tutti.
Ci sta.
Vabbè.
Poi Riccardo Frasca dice il tomo di Max. Daniele Micheli, voto i blueprints. Poi Flavia invece dice portamonete di Errante, il libro di Jared, vanno d'accordo. Eh sì, perché sono stati degli spostati.
È vero.
Roberto Politi vota Max. Daria Quercia vota la VHS di Sofia. Riccardo Frasca vota il tomo di Max. Mauro Vallanti, il tomo di Max è un oggetto di desiderio forse imbattibile, pertanto forse anche il portafoglio di Oscuro Errante è discreto oggetto di culto. Rino Alaimo vince Max. Assunta Viviani, mi sono piaciuti tutti. Sono un tecnico ma non posso amare il progetto di Max, ce l'è nell'amore. Comunque possiamo dire che ha vinto Max, dai.
Vabbè, direi, scusami.
Capi. Ah no, ecco.
Renginer non approva. Aspetta, computer, riavviare il programma da dove eravamo rimasti. Quello sulla... Che Enterprise era, Max?
Quello è il refit dell'Enterprise classica, primo film.
Ok, computer, quello che ha detto Max. Okay, ci siamo, perfetto. Dunque, questi erano i nostri gadget. E siamo arrivati, diciamo, in conclusione. Max, hai qualcosa da aggiungere?
Ma sì, dai, una cosina la aggiungiamo. Come è stato anticipato dall'intervento di Stefano Realis, avete sentito, il nostro bravo capitano Kirk, William Shatner, è pronto a tornare a vestire i panni del suo personaggio. Ovviamente ha il suo carattere e quindi pone delle condizioni, non vuole in nessun modo che la sua partecipazione sia gratuita, per cui può essere pagato. Non vuole in nessun modo che la sua partecipazione sia un cameo, non vuole fare proprio i 3 secondi tanto per far vedere la sua bella faccia. Vuole che la storia, non di una intera stagione, però abbastanza corposa, giri intorno a lui, o magari che un film gli possa essere in qualche modo dedicato. Per cui possiamo dire che tutto sommato forse ha un po' di pretese, però non ha nessuna intenzione di arrendersi all'età che avanza.
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Sappiate che io inizio a piangere tra poco, quindi mi commuovo. Su questa clip mi commuove. Comunque,
Sofia?
Vai Sofia.
Ragazzi, cioè, il classico, io sono sempre qui per farvi il reminder di tutti i nostri social, sia all'inizio che alla fine. Il mio onore e onore, è sempre questo. Allora, mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, cosa bruttissima, quindi vergognatevi, mi raccomando, mettete mi piace alla pagina Facebook Talking Trek, condividete la diretta, anche se è finita voi condividetela, ok? Perché più siamo più ci divertiamo. Poi iscrivetevi al canale di YouTube, sempre Talking Trek, cliccate la campanellina degli avvisi perché sennò non vi arrivano i video e questa è una cosa orribile da fare, io piango, se voi non vi iscrivete non cliccate la campanellina e mi raccomando anche lì condividete, commentate, insomma fate tutto che dovete. Poi vi ricordo che noi siamo attivi anche su Telegram, dove trovate gli articoli che provengono direttamente dal nostro sito di Talking Trek, che tra l'altro viene perennemente aggiornato grazie a tutti i nostri articoli. Poi abbiamo appunto su Telegram un'altra cosa importantissima, è che fino alla scorsa volta trovavate anche il sondaggio. Ora i sondaggi, come anche giustamente annunciato, sono chiusi, ma ne arriveranno altri. Non so quando, non so come, non so perché, ma ne arriveranno altri. In più siamo anche su Instagram, dove trovate tante belle foto, e alla fine siamo anche su LinkedIn, perché non ci facciamo mancare nulla. Quindi mi raccomando ragazzi, cioè almeno in uno di questi social ci dovete seguire, perché sennò non va bene. Ovvia.
Se ci seguite su tutti siamo felici.
Brava.
Bravissima. È arrivato il momento di salutarci e quindi mandiamo la nostra clip che dobbiamo trovare. Vai.
Si va
a cena. Si va. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito fino ad adesso, fino alla chiusura. Ringrazio i miei tre soci. Ringrazio Max, Oscuro Errante, Sofia sempre per la loro grande competenza. E che dire, ringrazio tutte le persone che si sono collegate con noi. Mi spiace un po' per Riccardo Frasca, magari Riccardo ti rifarai magari in compagnia di Davide Piscillo, questo che siete molto amici. E direi che ci rivediamo noi alla prossima puntata e quindi buon appetito. Arrivederci. Buona serata.
Buona serata a tutti.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
G- Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more, find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards. Save